Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo oggi San Fortunato e il ricordo di tutti i nostri defunti. È bello che alla fine di giornate di festeggiamento in onore del Santo Patrono ci sia questa messa nella quale il ricordo va a chi prima di noi è stato in questa chiesa, ha pregato e ha festeggiato questo santo. Perché lo sappiamo, la nostra fede ce lo dice, che i nostri morti, morti in Cristo, non sono morti ma vivono, ci sono, intercedono per noi, ci guardano dal cielo. E non solo i morti recenti, le persone che abbiamo conosciuto, ma anche quelle del passato, anche quelle persone che magari noi neanche ricordiamo, persone che hanno costruito questa chiesa, persone che hanno pregato, persone che qui hanno vissuto i sacramenti della riconciliazione, dell'Eucarestia, persone che qui hanno detto il loro sì sacramentale davanti al Signore nell'unione di una coppia di sposi, nella bellissima esperienza di bambini che hanno ricevuto il sacramento del battesimo, della confermazione, in questo luogo che noi diciamo essere luogo santo, perché qui c'è stato l'incontro con il Signore risorto e quell'incontro era fondamentale per poi vivere fuori l'esperienza che in questo luogo santo veniva fatta. Oggi abbiamo letto le letture di questa domenica e se dovessi dare un titolo a queste letture, a questa liturgia, le titolerei così: la fatica di entrare nella logica della croce. Abbiamo sentito l'esperienza dei due apostoli, Giacomo e Giovanni, che si avvicinano a Gesù, sono i figli di Zebedeo e che cosa chiedono al Signore? I primi posti. Ho detto che il titolo che ho dato a queste letture è la fatica di entrare nella logica della croce. È più facile camminare nelle logiche umane, non quelle di Cristo. Loro chiedono i primi posti. La tentazione del potere è certamente una delle più sottili e più devastanti situazioni in cui l'uomo potrebbe cadere. Tutti noi ne abbiamo l'esperienza di oggi e del passato. Pensate a certe guerre, pensiamo all'ultima guerra mondiale, cos'è stato se lì non c'era una logica del potere, del dominare in certe persone? E che cosa è successo? Milioni e milioni di morti. Ricordare come Gesù stesso volle sperimentare tale situazione può essere una cosa vicino a noi che ci aiuta a capire e a entrare nella comprensione di questo terreno che è un terreno delicato, è un terreno che va un attimo sondato. Vi ricordate Gesù? Il diavolo, dice il Vangelo di Matteo, al capitolo 4, lo condusse sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con le loro glorie e disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Tutti noi sappiamo, sono le famose tentazioni di Gesù e sappiamo come Gesù ha risposto a questa tentazione. Quella del potere è una tentazione dai mille volti ed è quello che viene contemplato nel Vangelo. Ma torniamo un attimo indietro, torniamo alla prima lettura, perché tutte e tre le letture sono unite da un filo rosso ed è quello che dicevo come titolo a questa riflessione, è il sangue della sofferenza. La prima lettura l'abbiamo sentita è tratta dal libro del profeta Isaia. Sapete che il libro del profeta Isaia non è stato scritto solo dal profeta Isaia. Sono tre gli autori di questo libro. Noi l'abbiamo sotto il titolo libro del profeta Isaia, ma abbiamo il primo, il secondo e il terzo Isaia. Siamo ormai alla conclusione di questo libro. E quella lettura che noi abbiamo sentito oggi è una piccola lettura che è un frammento tratto dal quarto carme del servo del Signore, il servo di Yahweh. Di questo piccolo brano ne vogliamo fare una rilettura messianica. Questo personaggio che viene descritto è un personaggio misterioso. Entra in scena sotto l'immagine di un virgulto. Vedendo la nostra campagna, sapete che cos'è un virgulto? È qualcosa che spunta quasi dal nulla. Se noi andiamo a leggere la parola Nazareth e la città, il paese dove Gesù è cresciuto, la radice di questa parola è proprio virgulto. Può uscire qualcosa di buono da Nazareth? Hanno detto quando sentivano che Gesù veniva da Nazareth, ma cosa può uscire? C'è un virgulto, c'è una piccola pianticella che sta crescendo, ma tutto intorno che cosa c'è? C'è il deserto, e il deserto non tanto di cose o di piante, ma è quel deserto che il peccato tante volte provoca nella nostra vita. È facile a questo punto pensare, attraverso questa prima lettura, dove noi vediamo questo personaggio che è colui che è giusto e si carica del peccato degli altri, il giusto mio servo giustificherà molti. È facile pensare a Cristo che ha raccolto su di sé le pene, le angosce, il peccato del mondo per rinnovare il mondo. E come lo rinnova? Attraverso il sacrificio della croce. Lo vedremo nel Vangelo. Ma è facile a questo punto pensare alla seconda lettura, la lettera agli ebrei. È il Cristo in gloria che viene presentato, ma un Cristo in gloria che ha le stigmate, che ha i segni della sofferenza. Abbiamo un sommo sacerdote grande, dice la lettera agli ebrei, che è passato attraverso i cieli, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Manteniamo ferma la professione della nostra fede. Ferma la professione della nostra fede. Tutti i venti contrari che noi leggiamo nella nostra società c'erano e ci saranno. Ma noi, se siamo autentici nella nostra fede, in quella fede che tutte le domeniche professiamo quando recitiamo il credo, dove diciamo che credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, se noi manteniamo questa fede ferma, vedrete come la nostra vita avrà un sapore di autenticità cristiana. E quando il cristiano si lascia trascinare da dei venti contrari, e l'abbiamo detto, quello ad esempio di voler essere il primo, assolutamente, sempre, soprattutto, quello di non possedere un po' il dono dell'umiltà, del saper chiedere perdono, del dire anch'io voglio essere un uomo, una donna di misericordia, quello ci porta fuori dalla retta via. E allora cominciano i problemi. E poi vi dicevo questo Vangelo che contiene il terzo annuncio della passione e morte. E il Vangelo di Marco è un cammino, quello del Vangelo di Marco, di un Gesù che va pian piano verso la città di Gerusalemme, perché è lì che si consumerà il sacrificio, è lì la passione, morte e risurrezione di Cristo. E questo viaggio, che è un viaggio che è segnato da quella che noi esercitiamo e facciamo ogni venerdì di Quaresima, la Via Crucis. E allora la domanda che mi viene spontanea è questa: per noi qui presenti oggi, per me innanzitutto, ma per voi tutti, noi a che punto siamo della Via Crucis del Signore? Perché non dimentichiamolo che tutti noi dobbiamo farla, tutti. Voi mi direte, ma come? Lei ci chiama solo a soffrire? No, io vi chiamo a risorgere. Però la nostra vita può essere vita risorta solo se passa attraverso la via del Calvario, attraverso quella via, e in quella via riscopriamo chi siamo veramente. Tutte le volte che il discepolo si schiera dalla parte dell'oppressione e del potere, è come se tradisse il suo maestro. Quindi tutte le volte che un cristiano sceglie di opprimere, di possedere, di avere in maniera smodata, di non guardare all'altro se ha un bisogno o no, non dimentichiamolo, in quel momento il discepolo tradisce il maestro. Tutte le volte che il discepolo, che è un cristiano sul quale incombe un incarico o una responsabilità, si trasforma in un principe orgoglioso ed egoista, questo distrugge la Chiesa di Dio, riducendola a una organizzazione, a una società politica. Questo lo dico per noi tutti, e soprattutto oggi lo dico per anche noi sacerdoti, anche per quelle persone di Chiesa che alcune volte si lasciano attrarre dal fascino di queste cose e abbandonano la via del Signore. Lì in quel momento noi non creiamo più Chiesa, ma la distruggiamo. Quindi è importante per tutti noi pensare sempre, ma se io sono cristiano e sono in una comunità cristiana, il vivere bene, onestamente, con dignità, la mia vita di figlio di Dio. Tutte le volte che la comunità cristiana come comunità si lascia tentare dalla forza, dal fascino del potere, non è più testimonianza di Cristo. Allora, torniamo al nostro santo, a San Fortunato. Che cosa ha scelto lui nella sua vita? Lui ha scelto di testimoniare Cristo. Poteva salvarsi, certo, dicendo che lui non credeva, dicendo che lui non era cristiano. Poteva continuare la sua vita da soldato, magari fare anche carriera, poteva avere le sue gioie da questo mondo, ma lui ha preferito dire no, io sono di Cristo, e ha pagato con la sua vita. La testimonianza dei nostri martiri la ricordiamo e ne facciamo memoria perché sia stimolo per noi a non lasciarci prendere da questo mondo con quello che questo mondo tante volte ci propone. Dobbiamo essere figli della luce e non figli delle tenebre. Ma se noi siamo qua in questa giornata è perché in qualche modo abbiamo detto sì al Signore. E allora godiamo di questo momento, viviamo la felicità di un Cristo che è dentro di noi. Nonostante il nostro peccato, lo sappiamo benissimo, tutti noi siamo impastati di questa umanità che ci porta a peccare, ma il desiderio che noi esprimiamo oggi qui assieme è quello di dire: Signore, ti voglio bene nonostante tutto, voglio camminare con te nei tuoi comandamenti, nella tua legge. Ringraziamo San Fortunato per l'esempio che ci ha dato e che rimane sempre fisso nei nostri cuori, e ringraziamo il Cristo che ci accoglie sempre, ci perdona e ci dice: vai avanti nonostante tutto, non perdere mai di vista quella via che io ti ho insegnato, che è la via dell'umiltà, della condivisione e dell'amore. Non perdere mai di vista questi punti che sono importantissimi, e vedrai come la tua fede vera ti aiuterà non solo a stare in piedi, ma a essere un vero e un autentico testimone della mia morte, ma anche e soprattutto della mia risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.